37a parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Continuiamo cercando di concludere il corso e continuiamo a parlare e a vedere soprattutto le implicazioni sul terreno pedagogico della filosofia della prassi di Gentile, come che Gentile, a partire da una determinata concezione della filosofia della prassi, traduce questo discorso sul terreno dell'educazione per quanto riguarda il problema dell'educazione. Per Gentile, l'Homo sapiens è processo spirituale, come tale non è mai compiuto ed è tutto un processo empiricamente fino alla morte, perché ogni giorno della vita è vita spirituale e quindi prosecuzione dello svolgimento spirituale, è tutto un processo. È ovvio e in generale riconosciuto che fino alla più tarda vecchiaia non solo ci sia sempre qualche cosa da imparare, ma in effetti si impari sempre qualche cosa. Noi pur sempre impariamo da tutti, che ci parlino con viva voce o per gli scritti, nei libri o per le forme quali che siano della loro spiritualità. Tele, marmi, monumenti, istituzioni, leggi, costumi e della natura sempre viva, sempre presente. La società ugualmente deve per necessità provvedere all'educazione dei suoi membri e lo fa continuamente, svolge questa azione in maniera incessante e la società e gli individui costituiscono del pari, proprio per queste ragioni, secondo Gentile, un processo spirituale unico di organizzazione sociale e quindi di organizzazione pedagogica, che, come si è detto del processo spirituale in genere, è tutto in ogni suo momento, processo eterno ed assoluto, processo pedagogico. Sicché alle domande perché la famiglia educa, perché lo Stato ha anch'esso un fine educativo, perché i maggiori si prendono cura dei minori, si può sostituire questa più semplice domanda: perché lo spirito si educa, si forma, si fa? Ma questa domanda ha la sua risposta in sé medesima. Se ci ricordiamo che lo spirito è appunto farsi, ciò quindi prassi, azione continua, identità di conoscere e di fare, di conoscere ed agire. Lo spirito, appunto, dice Gentile, si fa perché esso è nient'altro che farsi. E tutti possono osservare che, secondo il vario livello della società domestica o civile di cui l'uomo fa parte, varia per differenze notabilissime il contenuto dell'educazione, che è questo processo ragguagliatore, unificatore degli individui empirici, cioè il processo dell'educazione porta ad un'unificazione, porta ad un'uguaglianza tra tutti i vari membri. Lo scopo è appunto questo, il fine è appunto di unificare gli individui, non soltanto il docente con il discente, l'educatore con l'educando, ma tutti i membri della società, di una determinata società, il che importa per conseguenza un continuo aumento degli anni destinati all'educazione, in ragione diretta degli anni destinati all'educazione e in ragione diretta dell'aumento della civiltà. Sono concetti questi, per Gentile, empirici, ma che contengono una verità rigorosamente esatta, cioè che lo spirito è unità come unificazione e risoluzione eterna del molteplice nell'unità sua, sicché elevatosi a un certo grado di cultura, esso è essenzialmente diffusivo, assimilatore e quindi unificatore in quel suo proprio grado di cultura. E appunto questa è la ragione dell'educazione continua, del fatto che c'è un'educazione continua a tutti i livelli, si ha a che fare con un processo continuo di educazione. Per questa stessa ragione, per questo stesso motivo di fondo, per cui la prima età apparisce, secondo Gentile, l'età più propriamente destinata all'educazione, questo è dovuto al fatto che in quell'età l'uomo ha raggiunto il grado medio della cultura propria della società domestica e civile in cui vive. Per questo si inizia appunto con una certa età il processo di educazione nell'ambito di una società o dell'altra si procede in questo modo. Ma questa cultura media, cioè il fatto di iniziare in un determinato momento della vita, diremmo 5 anni, 6 anni, 4 anni, eccetera, è un concetto vago per Gentile, col quale tanto si può afferrare la realtà quanto con un gancio di fumo può prendersi e sollevare un pezzo di ferro. Il valore appunto di questo concetto, il valore di questo costume, di questa abitudine invalsa a livello sociale è appunto questo, perché non esiste una cultura media né nella famiglia né nella più ampia società dello Stato o dell'umanità, perché la cultura è un qualcosa che è essenziale agli uomini e degli uomini, e ogni uomo è processo spirituale in continuo svolgimento, onde si potrebbe dire che la società sia come un maestro che prometta all'uomo, all'alunno, di insegnargli la sua scienza e che intanto che mantiene la promessa vede sempre più allontanarsi il termine dell'opera promessa. Proprio perché è un processo continuo, un'educazione continua e quindi si svolge indefinitivamente senza limite di tempo. Non c'è un limite perché è identica alla vita, all'educazione e quindi finché c'è vita si impara, c'è educazione. E quindi in questo modo per Gentile l'educazione, il processo dell'educazione si viene svolgendo senza posa. È come il buon alunno del buon maestro, dice Gentile qui per fare un esempio, il buon alunno cosa fa nei confronti del maestro dopo aver finito la scuola, dopo aver conseguito un determinato diploma o un altro? Non dice mai addio, continua Gentile, ma rimane sempre spiritualmente legato al maestro e torna spesso a cercarlo, sperandone ogni ora nuova luce. Così l'uomo, in generale, per Gentile, non si può staccare mai dalla compagnia educatrice della società, né sentirsi mai tanto maestro da cessare di essere scolaro. Proprio per questo motivo si è eternamente scolari, si è eternamente discepoli, proprio perché si impara continuamente fino alla fine della vita, in ogni attimo, e quindi limitare l'educazione, limitare l'apprendimento ad un determinato momento della vita, in un determinato periodo temporale della vita, significa non tener conto, significa falsare addirittura questo concetto essenziale per Gentile. Allora, dice, alle scuole elementari dei piccoli si aggiungono in pratica le scuole serali, possono essere aggiunte, vengono aggiunte a vario titolo le scuole elementari per adulti, le scuole serali, gli istituti di istruzione media e superiore, e quindi agli istituti di istruzione media e superiore si aggiungono le università popolari, dove la vita stessa, dice, si prende l'incarico di confutare il pregiudizio psicologico, pedologico della pedagogia, cioè appunto il fatto che la scuola abbia un limite, sia temporalmente limitata e debba racchiudersi nell'arco di un determinato periodo temporale, nell'arco di determinati anni e poi finire. finisce, non c'è più educazione, non c'è più apprendimento. Questo è un pregiudizio per Gentile, è una falsa idea della scuola e del processo educativo. Proprio perché il processo educativo non cessa, è un processo di apprendimento continuo che noi in un modo o nell'altro, anche tramite i monumenti, i testi scritti, le tradizioni orali, in un modo o nell'altro, siamo spinti continuamente ad imparare, ad apprendere. Proprio per questo, secondo Gentile, l'esperienza di tutti gli uomini colti attesta che allora appunto lo spirito sente più forte il bisogno. Proprio quando più si è colti, tanto più, dice Gentile, si sente il bisogno di educare, di apprendere, di formarsi, di imparare e farsi una vera cultura. Quando il volgo, cioè comunemente si può dire che egli abbia già ricevuto un'educazione appunto compiuta, un'educazione degna di questo nome, allora dice, si incomincia veramente ad apprendere, secondo Gentile, ci si accorge di avere da imparare continuamente e ci si accorge del bisogno di farsi continuamente una vera cultura anche nel momento in cui gli altri riconoscono che si è raggiunta una determinata cultura, un determinato livello culturale. C'è sempre la sete di sapere e questa sete di sapere per Gentile cresce continuamente e non scema con gli studi. Al punto che per talune filosofie l'ideale del sapere consiste nella dotta convinzione di un'ignoranza universale, di una ignoranza insanabile, e l'esperienza del genere umano, per Gentile ancora una volta, conferma che la presunzione di chi si presume già dotto è la più sicura insegna dell'ignoranza inintelligente e proprio per questo ulteriore dimostrazione dell'esigenza del fatto di dover apprendere continuamente e questo l'esperienza ce la mostra continuamente a tutti i livelli in ogni istante della vita. Quindi c'è questo processo spirituale che vive, che si realizza sempre, che si produce sempre. E nella sua essenza questa è l'educazione. L'educazione è questo processo continuo di apprendimento, questo desiderio appunto di sapere, questa sete di sapere che cresce continuamente, non scema in nessun momento, in nessun periodo temporale della propria vita. Proprio è nel momento in cui si è convinti, dice Gentile, che non ci sia più bisogno di conoscenza, di sapere, eccetera. In quel modo, dice, in quel momento si cade nella presunzione che è tipica dell'ignorante non intelligente. Quindi è la più sicura insegna, per usare le espressioni gentiliane, dell'ignoranza inintelligente. Allora, l'educazione può e deve essere caratterizzata in questi termini, come per Gentile, è una filosofia della prassi, è la trasposizione della filosofia della prassi sul terreno pedagogico, azione continua, educazione continua. Agire ogni momento in cui si agisce per Gentile, si apprende qualche cosa, si impara qualche cosa, proprio perché si è continuamente attivi. Se lo scolaro non fosse scolaro vivo ed attivo, cioè il discente, l'educando, non fosse discente vivo ed attivo, cascherebbe nel nulla, proprio nel nulla della presunzione, nel nulla di un'ignoranza insanabile, perché proprio perché l'educazione, la formazione, l'autoformarsi e la formazione sociale è il suo stesso vivere, è la vita. il suo essere e il suo vivere, formarsi, il suo educarsi o educare gli altri. E quindi a questo punto, per concludere, dice Gentile, l'educando il discente è un eterno scolaro, anzi l'eterno scolaro.